Buonasera e benvenuti alla rubrica Tecnologia Contemporanea, la rubrica dell'Associazione Culturale Poeti Solo Poeti, dove cerchiamo di fare divulgazione scientifica. E per questo ci appoggiamo a due nostri collaboratori o comunque degli personaggi che hanno competenze e conoscenza, che sono due grandi ingegneri. E stasera l'ingegnere che farà la presentazione sarà Michele Sommaruca, che saluto. Ciao Michele.
Ciao, buonasera a tutti. Ciao Giuseppe.
Buonasera. Allora Michele, possiamo partire con la... Non lo so, io ho usato Guerre Stellari perché il laser...
Io non sapevo come avresti fatto la sigla, però il laser di Guerre Stellari è la prima roba che viene in mente, assolutamente.
Eh sì, assolutamente. È più, magari più ne facilmente parliamo. Associabile alla...
Sicuramente okay, funziona, allora, se scriviamo delle applicazioni del laser, è proprio che taglia, quindi quello taglia.
Va bene, allora io ti saluto, ora tu mi dici, mi dai l'indicazione con...
Non ti vedo più, comunque cominciamo. L'intento di oggi è quello di, in parole semplici, spiegarvi come funziona una macchina complicata come il laser. E spero, Giuseppe, che tu ci sia ancora per poterci mostrare le slide. Ah, non ci sei proprio più. Perfetto. Allora, lo scopo è quello di, in parole povere, illustrare come funziona un laser. E sono partito da questa slide facendo vedere un disco che penso tutti conoscono, dei Pink Floyd, dove è rappresentato in copertina il prisma, che in qualche maniera scompone la luce nelle sue componenti in frequenza. E i Pink Floyd, tra l'altro, sono un gruppo che si è avvalso di grandi tecnologie, sia nella realizzazione del disco, che è un disco che a differenza dei CD normali copre la traccia su 6 canali, è un super audio CD, e oltretutto poi si sono avvalsi di tecnologie laser anche nei concerti, dove sono riusciti appunto con un laser a rappresentare la stessa immagine della copertina. Quindi questo è semplicemente per mostrare come il laser effettivamente, che un'invenzione del 1960, cioè circa la mia età, è partito in sordina, poi vi dirò anche alcune curiosità su questo fatto, e adesso trova impieghi veramente a tutte le parti. Ecco, Giuseppe, se vai alla slide dopo, che è semplicemente di marketing, nel senso che mostra praticamente immagini di laser di tutti i tipi, colorati, non colorati, con i diversi colori, e quello più a destra, in basso, è un tipico utilizzo del laser in un laboratorio. Tra l'altro poi vi farò anche vedere come il laser può essere anche pericoloso. Non dobbiamo avere paura del pericolo di per sé, nel senso che come tutti i pericoli si può benissimo gestire, però sicuramente i laser che sono gestiti nei laboratori, tipo quello che si vede in basso a destra, hanno una pericolosità che va sempre tenuta in considerazione per evitare di farsi del male. Ecco, se andiamo avanti alla slide successiva. Perfetto, allora la teoria del laser è molto molto interessante, perché praticamente in qualche maniera apre un discorso che penso sia conosciuto anche da chi segue un pochino la scienza dal punto di vista divulgativo, perché ci sono delle branche della scienza che, se per una qualche ragione anche molto molto interessanti, secondo me non vengono mai proposte. Però ci sono due aspetti che io credo vengano proposti un po' da tutte le parti, e sono la relatività e la fisica quantistica, perché hanno un certo appeal. E da quel punto di vista, anche secondo me, c'è una questione di marketing di Einstein, proprio che si pone con delle espressioni tali per cui è proprio perfetto per questo. E anche perché, tra l'altro, la fisica quantistica apre anche dei discorsi un pochino filosofici. Tra l'altro, tutto quanto è avvenuto negli anni 30, quando ci sono state delle scoperte spettacolari, e effettivamente alcune scoperte della meccanica quantistica lasciano anche un po' allibiti. Feynman diceva che se uno dice di aver capito la fisica quantistica, vuol dire che non l'ha capita. Ed effettivamente alcuni aspetti appaiono abbastanza sorprendenti. Uno di questi è proprio questo fatto che penso sia conosciuto, che quando si è studiato i primi effetti quantistici, si è scoperto praticamente che la luce si comportava in due maniere differenti in funzione di situazioni nella quale veniva fatto l'esperimento. Quindi c'è il comportamento della luce, che è un'onda elettromagnetica di tipo come un comportamento ondulatorio, e il comportamento di tipo particelle, come la luce fosse un corpuscolo. E questo aveva aperto una certa diatriba, perché tra l'altro, e questo è un aspetto importante anche un po' filosofico, che fa parte più della fisica, della scienza, della filosofia della scienza. Il fatto che un grosso step che è stato fatto tra la fisica classica e la fisica moderna, diciamo così, è che a un certo momento l'uomo si è reso conto che non è in grado, come dire, di cogliere la realtà per com'è nella sua essenza, ma in qualche maniera è in grado di interpretare con dei modelli quello che succede. Sembra una cosa di poco conto, ma è un cambio pazzesco, nel senso che quando noi definiamo una legge fisica, non abbiamo più la pretesa di trovare, come dire, il meccanismo che fa girare il mondo, ma semplicemente stiamo in qualche maniera modellizzando il comportamento della natura per cercare di prevederlo, perché questo poi è lo scopo dell'uomo, no? Capire per prevedere. E da quel punto di vista lì, il fatto che la luce presenti un comportamento differente vuole semplicemente dire che sono necessari dei modelli differenti in funzione degli effetti che noi andiamo a studiare. Quindi questo fatto che all'inizio è sembrato sconvolgente, se lo si inquadra in questo aspetto, cioè se lo si inquadra sotto questo aspetto, probabilmente diventa comprensibile. Cioè, quindi la fisica semplicemente modellizza il comportamento del mondo per cercare di capire e prevedere. E quindi la luce ha un comportamento, diciamo, che a secondo dei casi può diventare di tipo ondulatorio, di tipo corpuscolare. E come ha dimostrato De Broglie, questo vale anche per la materia, per cui questo è ancora più sorprendente, come si potrebbe dire, anche un elettrone che si muove ha un comportamento sicuramente di tipo particellare, perché è una particella, ma anche di tipo ondulatorio. Ma questo comportamento non ce l'ha solo l'elettrone, ce lo potrebbe avere anche, come mi ha raccontato ieri mio figlio, che volevo portare qua oggi, ma non è venuto, però mi ha dato dei consigli. Alcune delle cose scritte qui me le ha consigliate Lorenzo. Questa sicuramente viene da Lorenzo. Mi ha detto: guarda, che anche una pallina da golf che si muove ha un comportamento di tipo ondulatorio. In realtà, secondo la formula di De Broglie, che è quella che si mostra, che è scritta, che la lunghezza d'onda è inversamente proporzionale alla quantità di moto, quindi alla massa della palla da golf. Siccome la massa della palla da golf rispetto all'elettrone è immensamente più grande, questo comportamento ondulatorio è teorico, magari anche a livello di Armstrong, di milionesimi di millimetri, quindi di fatto non lo si vede. Però dal punto di vista concettuale è così. Quindi, diciamo, non facciamoci spaventare se la fisica ci pone dei modelli differenti. Se vai avanti, cerco di non spendere troppo tempo. Questa è il famoso esperimento che è stato fatto, che dimostra il comportamento ondulatorio della luce. in qualche maniera facendo passare della luce tra due fenditure, uno ci aspetterebbe di trovare le due fenditure proiettate sullo schermo, e invece compaiono queste frange di interferenza. Queste frange di interferenza sono esattamente le stesse frange che ci si potrebbe osservare andando a vedere le onde del mare che in qualche maniera si intrecciano e si sommano e si sottraggono. Quindi effettivamente questo esperimento consente di dimostrare che effettivamente in questa situazione la luce ha un comportamento ondulatorio. E tra l'altro l'importanza del laser, proprio per la sua coerenza, è proprio fondamentale perché è uno strumento che ci consente di fare questo esperimento per davvero. Se invece io utilizzo una normale lampadina per fare l'esperimento, le frange di interferenza scompaiono e spero alla fine di questi 30 minuti vi sarà chiaro anche il motivo di questo effetto. Però tenete conto, questo è l'esperimento famoso, tipico, che tutti conoscono, che penso abbiamo sentito, che dimostra il comportamento ondulatorio della luce. Se vai avanti, Giuseppe, invece ci fu un esperimento famosissimo fatto da Compton, l'effetto Compton, che dimostra proprio che invece in certe altre situazioni la luce si comporta come una particella. Quello che vedete sulla sinistra, quei punti azzurri rappresentano una luce che va a incidere contro una particella che adesso non mi ricordo, era un atomo, un bersaglio in grafite, e quello che avviene è che effettivamente c'è proprio un rimbalzo come fosse la palla del biliardo, quindi e tra l'altro viene conservata anche la quantità di moto, perché vedete che la palla va sulla destra e la luce sulla sinistra, in maniera tale che praticamente la somma delle due continua a propagarsi in linea retta. E effettivamente questo dimostra che c'è innanzitutto uno scambio energetico tra il fotone e la particella, ma soprattutto che la particella si comporta esattamente come una palla del biliardo. Quindi la luce in situazioni particolari si comporta come un corpuscolo. Questa è una cosa che negli anni 30 ha creato effettivamente una situazione di sorpresa, diciamo. Ed è stato l'inizio della fisica quantistica. Andiamo avanti. Ecco, adesso non ci dilunghiamo troppo, però effettivamente esiste tutta una matematica a supporto sempre della fisica, e chiaramente quando abbiamo un'onda si può definire l'ampiezza, che quindi è praticamente quanto è alta la sinusoide. Cosa importante sono la lunghezza d'onda, quindi la distanza tra due picchi, e la frequenza. Più è lunga la lunghezza d'onda, cioè più è in qualche maniera grossa l'onda da un certo punto di vista, anche se più che grossa, perché è più la non è l'ampiezza del picco, ma la distanza da due picchi, e più è lunga l'onda, più bassa è la frequenza. Più si accorcia l'onda, più si alza la frequenza. Quindi c'è un rapporto inverso tra lunghezza d'onda e frequenza, e tra l'altro nel caso della radiazione elettromagnetica la costante è la velocità della luce, che ha un'importanza fondamentale sia nella meccanica quantistica che poi assolutamente anche nella relatività. Andiamo avanti. Ecco, una delle grosse scoperte fondamentali è il fatto che la luce è quantizzata. Avevo accennato anche quando abbiamo fatto l'introduzione su analogico digitale, dice il mondo è analogico, però volendo nella sua essenza proprio microscopica potrebbe essere anche digitale, nel senso che è vero che la luce, quando io ho una lampadina magari con un interruttore che può comandarne l'intensità, la posso aumentare e diminuire in maniera continua, però nel momento in cui io mi spingo nel microscopico, effettivamente esiste una singola unità quantica, nel senso che non posso avvicinarmi infinitamente allo zero, perché per una certa frequenza esiste il quanto, cioè la minima quantità di energia. E tra l'altro i fotoni, cioè quindi la radiazione elettromagnetica, aumenta di energia con l'aumentare della frequenza, secondo questa legge, che mostra la relazione lineare e H è la costante di Planck. Questo è un aspetto fondamentale. Quindi i fotoni sono, cioè un conto è la potenza di un fascio elettromagnetico, ma il singolo fotone ha una sua potenza intrinseca e questo ha un'importanza fondamentale che poi adesso vi racconto. Se andiamo avanti. Orpo, sono tornato io. Giuseppe, è successo qualcosa? Esatto, questa benissimo, sì, vai. Questo qui salta che è troppo complicato, poi andiamo avanti. Vai alla slide dopo. Esatto, questo è. No, fermati su quella prima. Esatto, questo è lo spettro della radiazione elettromagnetica. Come vi ho detto, in funzione della frequenza, l'energia del singolo fotone è molto molto differente. Ecco, bisogna capire cosa vuol dire l'energia del singolo fotone e l'energia poi del fascio di radiazione elettromagnetica. Cioè io posso avere una lampadina, la lampadina genera della luce visibile e la luce visibile ha una certa potenza e questa potenza, diciamo, può essere uguale per la radiazione visibile, può essere uguale per l'ultravioletto, può essere uguale per i raggi X e via discorrendo. Però questo fascio è composto da unità di base, diciamo questi quanti, e il singolo quanto ha un valore energetico che in funzione della frequenza ha un valore energetico molto più alto. E questo ha una conseguenza anche proprio sull'interazione della radiazione elettromagnetica con la materia, in particolare con l'uomo, no? Quindi noi sappiamo, ma penso tutti sanno, che la radiazione ultravioletta è già una radiazione che quindi si trova, lo vedete a destra del sole che ride, cioè dove c'è il sole praticamente è la luce visibile e a destra del sole c'è la radiazione ultravioletta, i raggi X e poi i raggi gamma che sono praticamente quelli che sono generati da una reazione nucleare, no? Quindi questi campi elettromagnetici al di sopra del visibile hanno un'energia tale nel singolo fotone, perché poi l'interazione, cioè a parte la bruciatura, perché se io prendo un fascio potentissimo, qualunque diciamo frequenza sia, questo può bruciare, però l'interazione del singolo fotone con la materia e anche con le cellule del corpo umano su frequenze molto alte. Cioè il raggio si propaga all'interno cioè supera la barriera della pelle perché ha energia ed effettivamente è pericoloso per la salute. Quindi quando viene detto chiaramente attenti ai raggi ultravioletti, è effettivamente corretto per questo motivo e poi assolutamente per i raggi X e assolutamente per i raggi gamma che fortunatamente non ci troviamo nelle situazioni normali. Invece, chiaramente la radiazione visibile è quella che viene messa dal sole e tutte le frequenze più basse sono quelle che sono utilizzate tipicamente per impieghi come la telefonia mobile, come la trasmissione della televisione, come il forno microonde, cose di questo tipo. E sono chiaramente delle radiazioni che non hanno energia sufficiente per ingenerare cambiamenti cellulari, quindi generare gravi lesioni, però ovviamente sono sempre dei raggi che hanno una loro energia. Ecco, il laser è uno strumento che è in grado di generare radiazione elettromagnetica in molti di queste range di frequenza, non è in grado chiaramente di coprirli tutti. Tipicamente i laser che si conoscono sono quelli nel visibile, ma ci sono anche raggi X nell'infrarosso, che si usano per telecomunicazioni, si voleva sviluppare anche dei raggi X, dei laser a raggi X per poter fare degli ologrammi invece che le lastre a raggi X, c'è cioè tutto uno sviluppo, però diciamo il laser classico è quello nel campo visibile e nell'infrarosso. Andiamo avanti, intanto io controllo anche. Ecco, un aspetto interessante è nel 1913. Bohr aveva ideato questo modello per spiegare il comportamento dell'atomo, perché effettivamente esistevano alcuni fenomeni che la fisica classica non era in grado di dimostrare. All'inizio, tra l'altro, si pensava anche alla materia composta da una parte positiva e negativa, cioè quello che poi abbiamo scoperto essere il protone, il neutrone e l'elettrone mescolati insieme. E invece Bohr arriva con questo modello dove effettivamente il nucleo è composto da protoni positivi più neutroni e gli elettroni sono delle particelle di massa molto più piccola che ruotano attorno ai protoni. E tra l'altro è una cosa sorprendente, ma la gran parte della composizione di un atomo, di una molecola, è praticamente vuoto, cioè la parte di materia pura è la parte nucleare che è molto molto piccolina. Quindi rispetto alla dimensione, effettivamente la parte di materia è nel nucleo, a parte appunto gli elettroni che però hanno una massa molto più piccola. E questi elettroni si muovono, secondo Bohr, su delle orbite e lui ha rappresentato sostanzialmente la molecola di idrogeno. Poi dopo il modello di Bohr è stato superato perché questo era un modello ancora che non teneva conto degli effetti quantistici, però diciamo, aveva fatto una descrizione dell'atomo di idrogeno, come peraltro mi ha appunto raccontato Lorenzo quando abbiamo discusso queste slide, che erano già praticamente quasi perfette, cioè nel senso quando Schrödinger è arrivato a formulare la teoria finale, effettivamente quanto aveva detto Bohr era sostanzialmente giusto. Ma l'aspetto importante è proprio che in un atomo ci sono questi elettroni che ruotano attorno al nucleo, esattamente come potrebbe essere una giostra dove i bimbi si siedono nei vari posti che ci sono, la macchinina, l'elefante, cose così, e si possono spostare. E quando si spostano, se si spostano, diciamo, da un livello interno a uno esterno, emettono radiazione elettromagnetica. Invece scusate, ho detto una stupidata. Quando si spostano da un livello esterno a un interno, cioè quindi in qualche maniera perdono energia, a questo punto emettono radiazione elettromagnetica. Invece per spostarsi a un livello esterno devono acquisire dell'energia che può arrivare sempre da una radiazione elettromagnetica assorbita oppure anche da un'altra fonte energetica. Però la cosa fondamentale è proprio questo fatto che lo spostamento degli elettroni da questi livelli determina l'emissione di radiazione elettromagnetica. Ecco, andiamo avanti. Esatto, questo è rappresentato con quest'altro esempio. E tra l'altro si vede anche che esiste una relazione lineare, diciamo, tra lo spostamento che deve fare l'elettrone e anche la lunghezza d'onda della radiazione elettromagnetica che viene emessa. Cioè, quindi più è lo spostamento, più è bassa la lunghezza d'onda, ma più alta la frequenza e quindi anche diciamo, l'energia del singolo fotone. Quindi vedete a sinistra lo spostamento dell'elettrone determina l'emissione di luce rossa e invece a destra a un livello più esterno, quindi più energia e quindi si ha un fotone di tipo colorato di blu. Quindi più energetico il singolo fotone. Ecco, così è come funziona sostanzialmente un laser in prima battuta, ma così anche come funziona una lampadina, come poi vi farò vedere. Andiamo avanti. Ecco, uno strumento molto interessante è lo spettrofotometro, cioè quindi uno strumento che è in grado di fare esattamente quello che mostra la copertina dei dischi dei Pink Floyd, cioè praticamente prendere una sorgente luminosa attraverso un prisma, concettualmente, che poi è rappresentato da quella macchina con quel signore che fa il test, però concettualmente un prisma, la componente di luce viene divisa nelle varie frequenze, no? E quindi viene analizzata. Questa osservazione si può fare sia diciamo, in assorbimento che in emissione, però tipicamente in emissione la luce viene emessa da una sorgente e si va a fare l'analisi spettrale. L'analisi spettrale non è niente di diverso da quando uno con una musica stereo va a vedere le componenti spettrali della musica, cioè se ci sono più i bassi, ci sono più gli alti, e sostanzialmente la stessa cosa, si va a vedere se le frequenze, come sono distribuite le frequenze. Ecco, questo aspetto è molto interessante se andiamo avanti, perché però qui adesso chiaramente non vi posso affrontare questo argomento, se no la cosa diventa lunga, però se vai avanti, Giuseppe, alla slide dopo. Esatto. Esatto, la cosa interessante è che facendo uno spettrogramma di una sorgente continua chiaramente si vedono tutti i colori, se invece vai ancora avanti, se invece la sorgente non è continua, esatto, si vedono soltanto le righe. E le righe sono tipiche dell'elemento chimico che in qualche maniera emette, o il gas, diciamo tipicamente, che emette la radiazione elettromagnetica. Perché diciamo, ogni singolo atomo ha praticamente queste orbite, che come vi ho detto sono proprio come la giostra dei bimbi, che però hanno distanze differenti. Possiamo pensare all'atomo di idrogeno come una giostra piccolina, perché effettivamente è composta soltanto da un protone, e ha un solo bambino che gli gira attorno, che è il suo elettrone. Questo bambino è abbastanza vicino al protone ed eventualmente ha giusto uno o due seggiolini per spostarsi, quindi effettivamente ha poche frequenze. Man mano che si va su gas più complicati, più complessi, molecole più grosse, come potrebbe essere il carbonio, l'ossigeno, l'idrogeno, l'azoto, effettivamente è come se noi si allargasse questa giostra. Quindi a questo punto compaiono molte più righe, le righe spettrali. Quindi, in qualche maniera, questo sistema è come una sorta di riconoscimento, un po' come fosse il discorso di impronte digitali, cioè attraverso uno spettrofotometro, avendo una luce emessa da qualche parte, posso capire i gas che ci sono a concorrere a questa emissione elettromagnetica. E questo sistema è stato utilizzato anche per studiare effettivamente la composizione delle stelle, perché praticamente osservando la luce che viene dalle stelle, esattamente con questo meccanismo è possibile andare a identificare quali sono i gas che le compongono. Quindi una cosa piuttosto interessante. E diciamo, questo sta proprio alla base della teoria, diciamo, quantistica, che ha tutto interpretare queste cose, ma queste cose erano già note a quei tempi. Anzi, una delle problematiche proprio che si ponevano gli scienziati era proprio di capire come si potessero spiegare queste cose. Da questo punto di vista, il contributo di Bohr è stato significativo assolutamente, perché ha dato l'input, poi è stato corretto e migliorato, ma l'idea è partita da lì. Andiamo avanti. Esatto, questo è semplicemente per reiterare il concetto. Alla sinistra praticamente ci sono gli spettri dell'idrogeno e alla destra invece un altro elemento che è sodio, quindi praticamente con strutture più complicate. Ma potete vedere che proprio esiste una lunghezza d'onda ben specifica, quindi ci sono anche dei quadernoni. Una volta si usavano questi quadernoni come la tavola dei logaritmi piuttosto che il regolo, adesso chiaramente è tutto fatto con il PC, dove uno andava a vedere lo spettro di emissione, apriva il quadernone e diceva lunghezza d'onda X, questo qui è fatto da sodio. È evidente che quando invece la combinazione di gas è molto complicata, ci sono tante righe, linee, e il riconoscimento può essere più complicato, però effettivamente è sempre. Per ogni atomo esiste il suo spettro di emissione. Questo è molto molto interessante. Andiamo avanti. Esatto, la lampadina. La lampadina, caspita, ha cambiato il mondo. Adesso uno potrebbe stare qua a disquisire quali sono effettivamente le invenzioni dell'uomo che hanno cambiato il mondo. Però anche noi siamo qua questa sera, grazie al fatto che c'è la lampadina, anche per altre invenzioni, però effettivamente di notte tipicamente era buio, non è che si potesse far molto. E la lampadina, da un certo punto di vista, è curioso perché è sicuramente un'invenzione geniale, che all'inizio, andando a leggere, ci sono anche di discussioni su chi è stato effettivamente il primo inventore, anche un po' di diatribe, però all'inizio era un filamento di carbonio, poi il filamento di carbonio aveva il problema che generava anche proprio dell'emissione di fuligine, quindi oscurava il vetro, poi dopo è stato fatto con il tungsteno, no? Però è un qualche cosa che ha anticipato la conoscenza, cioè effettivamente il funzionamento della lampadina si spiega bene con quello che vi ho illustrato, che è stato scoperto nel 1913, e invece effettivamente la lampadina l'hanno inventata prima, perché effettivamente alcune volte su base empirica si arriva a capire delle cose che poi dopo si in qualche maniera razionalizzano e si comprendono nella sua essenza più generale successivamente. Però, diciamo, la lampadina somiglia molto al laser, ha alcune caratteristiche che la differenziano, ma il concetto è lo stesso. È radiazione elettromagnetica che si ha riscaldando un filamento di tungsteno e quindi eccitando questi elettroni a dei livelli molto alti che quando decadono emettono radiazione elettromagnetica. A quel punto i livelli sono tantissimi e quindi i salti che possono fare questi elettroni sono di qualunque tipo, e quindi la radiazione è una radiazione che non ha un colore specifico, ma copre tutto lo spettro elettromagnetico, cioè tutto lo spettro visibile e anche parte di quello non visibile. Chiaramente chi cerca di fare la lampadina cerca di fare andare la radiazione il più possibile nella parte visibile, perché lo scopo è quello di accendere la luce, però evidentemente anche parte della radiazione nel non visibile. Purtroppo questa lampadina, che è una cosa eccezionale, ha il difetto che dal punto di vista energetico è un disastro, cioè praticamente noi trasformiamo in luce il 10% di quello che spendiamo in contatore dell'Enel. Andiamo avanti. Esatto, questi spettri che sono fatti proprio seguendo la legge di Planck, mostrano quello in alto la radiazione emessa dal Sole, quindi che copre praticamente tutto lo spettro visibile. La radiazione emessa da una lampadina alogena, quindi che vedete è un po' spostata in più verso l'ultravioletto, e la radiazione di un laser che non si vede neanche, però praticamente è uno spillo, come fosse una riga su una frequenza specifica. Tra l'altro vi dico una curiosità che non sapevo, che ho scoperto andando un po' a preparare questa serata. Ho scoperto che la lampadina alogena ha sicuramente la radiazione un pochino più spostata verso l'ultravioletto, e il motivo per il quale, e tra l'altro la lampadina alogena, a differenza della lampadina normale, invece di avere l'involucro di vetro, ce l'ha di quarzo. Quindi uno dei motivi per il quale quando si monta la lampadina alogena ci si mette un pezzo bello spesso anche di vetro sopra, io avevo sempre pensato che servisse per non farci cadere sopra gli insettini che poi tipicamente si bruciano. E invece viene proprio fatta perché il vetro scherma l'ultravioletto. Quindi effettivamente una lampadina alogena emette più ultravioletto di una lampadina normale, e l'ingegnere ha messo il pezzetto di vetro sopra per proteggere da questo fatto qua. Quindi non rimuovetelo, non solo perché non ci cadono su gli insettini, ma anche perché questa è la finalità per il quale è stato messo. E, se andiamo avanti, esatto, questa anche tabella mostra effettivamente perché ci hanno tolto le lampadine, perché le lampadine normali, come vedete, con una potenza di 400 watt producono cioè hanno un'efficienza dell'11%, 10%, cioè praticamente non sono una macchina dal punto di vista ingegneristico perfetto. E invece i tubi a fluorescenza, che sono le lampadine a basso consumo che erano entrate nel mercato 4-5 anni fa, hanno un rendimento intorno al 75%. Non c'è nella tabellina perché è un po' vecchia la luce a LED, che comunque è ancora più efficiente, anche se cambia un pochino il comportamento spettrale, certe volte non è appare non calda come la luce normale. Però effettivamente il motivo vero della rimozione delle lampadine è effettivamente che dal punto di vista energetico non sono così valide. Andiamo avanti, acceleriamo, perché sennò poi non abbiamo più il tempo. Quindi adesso entriamo proprio nel concetto, nella spiegazione di come funziona un laser. Innanzitutto la parola laser sta per Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, cioè è praticamente una amplificazione della luce, però per un effetto stimolato, cioè emissione di radiazione elettromagnetica per effetto stimolato. Il laser nasce proprio come una cavità, cioè tipicamente i primi laser erano fatti a gas, quindi erano delle grosse macchine in vetro che potevano arrivare anche a 2 metri, e all'estremità di queste due cavità c'erano due specchi. All'interno di questo laser c'era un gas, il quale laser veniva eccitato da scariche elettriche o in qualche maniera veniva data energia, né più né meno come noi diamo energia alla lampadina quando accendiamo l'interruttore. Questa energia che veniva data al laser, faceva sì che, gli elettroni si spostassero al livello superiore e, come vi ho spiegato prima, effettivamente, decadendo al livello inferiore veniva emessa radiazione elettromagnetica, quindi né più né meno come una normale lampadina. La differenza però tra un laser e la lampadina consiste innanzitutto che la luce viene emessa per effetto stimolato. L'effetto stimolato è stimolato da altra radiazione elettromagnetica, perché siccome questa cavità è composta da due specchi alle due estremità, la luce ci si muove rimbalzando nei due specchi e continuando ad andare avanti e indietro. Quindi quando la luce transita attraverso il laser, stimola questi elettroni a decadere e in qualche maniera ad allinearsi sulla stessa frequenza e sulla stessa fase. Quindi è come se in qualche maniera la preesistenza di radiazione elettromagnetica che transita andando a rimbalzare negli specchi, spinge gli elettroni a decadere e emettere radiazione elettromagnetica in fase. In fase vuol dire effettivamente come fosse, diciamo, un plottone che marcia al passo. Quindi questa radiazione che c'è all'interno della cavità spinge a far sì che la nuova luce che viene emessa dal decadimento risulti tutta in fase. La luce rimbalza nei due specchi, però vedete che uno degli specchi ha una riflettività del 100%, quell'altro specchio ha una riflettività del 99%. Quindi un pochino della luce transita, quando c'è, cioè, passa attraverso. Quindi all'inizio il laser, quando si accende, comincia a mettersi in moto, non c'è emissione, però dopo un certo momento, quando c'è abbastanza radiazione elettromagnetica all'interno della cavità, questa radiazione elettromagnetica comincia a uscire. Per effetto di questo effetto stimolato, non è più come nella lampadina, che la luce emessa, diciamo, è omnidirezionale ed è anche di qualunque tipo di frequenza, perché in qualche maniera questo effetto stimolato è come se indirizzasse ad andare con una fase specifica, ma non solo, ma anche il fatto che ci sono gli specchi, in qualche maniera vincono la direttività della luce stessa, quindi non ci può essere, sì, ci può essere anche un raggio che si propaga in una direzione completamente diversa, però questo raggio si va a perdere nel nulla. Invece i raggi che in qualche maniera si muovono all'interno dell'asse della cavità stessa, in qualche maniera rimbalzando, si amplificano. Quindi quello che è l'effetto finale è che viene emesso un raggio laser, cioè proprio un raggio laser, che ha una sua coerenza, la quale coerenza consiste di tre aspetti. La prima, la frequenza, cioè è rigorosamente monocromatico, è una riga rossa, verde, oppure anche non visibile. Secondo aspetto è che si propaga nella stessa direzione che la cavità gli ha impresso. Non so se qualcuno di voi ha mai provato che con i puntatori laser che si usano per le presentazioni, effettivamente guardando a una direttività, cioè si propaga per molti metri. Chiaramente quello è un laser a bassa potenza perché deve essere assolutamente non pericoloso, però diciamo che si propaga perché effettivamente il fascio non si allarga, quindi è monocromatico, è direttivo e oltretutto è coerente, cioè coerente vuol dire che potete immaginare come una serie di onde che però hanno tutte lo stesso andamento, cioè salgono tutte insieme, scendono tutte insieme. Questa è la coerenza del laser, che è un aspetto fondamentale. Tenete conto che in questa macchina qui non è particolarmente efficiente, perché praticamente molta dell'energia che viene utilizzata non viene poi tramutata in radiazione laser, però effettivamente il costo energetico è l'ultimo dei problemi, perché sono tali e tante le applicazioni che, anche se la macchina non è efficiente, non è un problema sorprendente. Lo scopo è un altro, diciamo. Però effettivamente potete immaginare che molta dell'energia che viene data al laser viene poi convertita in radiazione elettromagnetica. Andiamo avanti. Ok, quindi adesso andiamo un pochino veloce, se no non arriviamo più in fondo. Qui spiega effettivamente chi ha scoperto, è stato Einstein a scoprire l'effetto della radiazione dell'emissione stimolata. Il primo esperimento ha portato alla costruzione del MASER, che è praticamente come un laser, però invece che essere in luce visibile a microonde. Ma questo è un po', però diciamo un po' di storia, ma andiamo avanti ancora. Esatto, questo spiega proprio il concetto dell'emissione stimolata, nel senso che le onde che preesistono nella cavità stimolano gli elettroni a decadere e a emettere radiazione elettromagnetica che, oltre ad avere la stessa frequenza e la stessa direzione, è anche in fase. Vedete che le due onde in qualche maniera sono una la replica di quell'altra. Invece, se voi poteste fare come dire, una foto simile ad una lampadina, vedreste che le onde non solo si propagano in direzioni differenti, non solo hanno frequenze differenti, ma non sono neanche in fase, sono praticamente magari una col picco in salita, l'altra col picco in discesa. Invece questo qui è perfettamente coerente. Ed è questo il motivo e anche proprio la capacità del laser di fare le famose frange di interferenza. Passando attraverso le due fenditure, perché la coerenza dell'onda, cioè il fatto che si comporta veramente come un'onda, fa sì che presenti questo comportamento ondulatorio. Invece, se uno fa lo stesso esperimento con una lampadina normale, effettivamente non vede niente, perché effettivamente la media di tutte le onde fanno sì che non sono più delle onde, di fatto è come se ci fosse come dire, un mix tale per cui l'onda si perde. Invece nel caso del laser quest'onda è garantita dal fatto che tutte le onde sono tutte insieme. Andiamo avanti. Esatto, questo è il primo laser costruito, siamo negli anni 60, c'è cioè circa la mia età il laser. Avanti ancora. Qui è tutto un po'. Esatto, io andrei avanti, questo praticamente il concetto è un po' ribadito, ma il concetto è sempre questo, andrei avanti per vedere due cose un po' più interessanti, avanti ancora. Il primo laser che fu fatto fu un laser a rubino che utilizzava il cromo come elemento e quindi aveva il colore effettivamente rosso del rubino, avanti ancora. Avanti, avanti, vai, questo saltiamo. Okay. Ecco, Chiara, sì, beh, ecco, fermati qua. Esistono diversi tipi di laser. Esiste sicuramente il laser a gas, che è stato il primo, quello che è stato scoperto, e ci sono diversi laser a gas. L'elio neon è quello che si usa per il puntatore nelle presentazioni. Il laser a CO2 è un laser potentissimo che si utilizza per i tagli anche a livello industriale. Poi esistono laser a giunzione, che sono praticamente dei diodi, quindi sono degli oggetti piccolissimi, cioè diciamo un laser a gas può avere anche delle dimensioni intorno a 1 metro, 2 metri. I laser a giunzione invece sono degli oggetti come transistor, scatolati, ma sono grandi pochi centimetri, e sono praticamente quelli che si utilizzano all'interno di un compact disc, cioè dentro un laser a giunzione, in una rete di telecomunicazione si usano laser a giunzione, sono sostanzialmente dei diodi. Poi esistono dei laser a stato solido che usano invece che dei gas delle materie solide. Prima ho detto che il rubino era un gas, ma ho sbagliato. E praticamente per ogni tipologia di materiale esistono diverse lunghezze d'onda, in funzione delle lunghezze d'onda, che sono per lo più nel visibile, ma possono anche non essere nel visibile. I laser a giunzione, per esempio, sono nell'infrarosso, hanno una loro applicazione. Vai avanti, Giuseppe. Penso ci siano le applicazioni. Le applicazioni sono più tra le più disparate. Io penso che una delle applicazioni più fantastiche sia nell'ambito medico. Si possono fare adesso con il laser delle operazioni impensabili fino a un po' di tempo fa, sicuramente per quanto riguarda la cura dei difetti della vista, ma anche diciamo, la cura del ginocchio in artroscopia. Quindi l'ambito medico è eccezionale. Ovviamente laser potenti possono essere utilizzati anche nell'industria. Chiaramente, diciamo che, come si è detto diverse volte, la tecnologia può produrre delle cose che vanno prese con molta, molta intelligenza, ma chiaramente il laser può avere anche impieghi nell'ambito militare e non solo, purtroppo, quello che ha fatto vedere Giuseppe all'inizio di Guerre Stellari, che sono anche vere. Ci sono ambiti anche di misurazione, per esempio attraverso un raggio laser impulsato è stato possibile misurare la distanza che c'è tra la Terra e la Luna con una precisione incredibile, ma ci sono anche in vendita degli strumenti che utilizzando il laser consentono di fare delle misurazioni. Il laser è utilizzato anche nella realizzazione dei circuiti stampati, anche nella marchiatura. Diciamo che 1000 impieghi nei CD. Addirittura è una cosa incredibile che il laser è stato inventato, e quando è stato inventato hanno detto: ah, un bel oggetto che spiega tante cose. Non sappiamo bene che cosa serve, però effettivamente ci ha aiutato a capire se possiamo fare le frange di interferenza, possiamo capire quello che è stato spiegato da Bohr nel 1913. Non sappiamo bene a che cosa serve, però effettivamente è un bel oggetto. Invece, guardate un po' che cosa ha combinato. Ed effettivamente è una cosa curiosa, perché io penso alcune delle invenzioni dell'uomo sono state fatte mettendosi lì, dice: c'ho questo problema qua. Cerchiamo di capire, cioè la ruota, mi immagino qualcuno che ha detto: come faccio a trasportare anche la lampadina? Ci sono al buio, invento lampadine. Invece il laser è stato inventato perché, seguendo degli studi di tipo teorico, si sono messi insieme i pezzi e si è generato il laser. Poi ho detto: cosa ci facciamo con il laser? Ed effettivamente poi ci facciamo tante, tante, tante cose. Andiamo avanti e io cerco poi di concludere, se no finiamo tutto il tempo. Ecco, una cosa interessante è l'ologramma, lo vediamo in fretta, però si può fare grazie alla luce del laser. Se vai avanti, Giuseppe, alla slide dopo. L'ologramma è realizzato attraverso un laser con questo sistema. Effettivamente, la lastra fotografica è impressa facendo passare la luce attraverso due percorsi utilizzando lo specchio. Questo è l'ologramma di una mela, e quando poi vai alla pagina dopo, l'ologramma viene visto, e viene visto mandando la luce laser all'interno dell'ologramma. La mela spunta fuori dalla lastra fotografica e appare un oggetto tridimensionale, no? E effettivamente, ritorniamo alle guerre stellari, quando si parlano e compare l'omino che parla, in genere è abbastanza arrabbiato perché sono scappati quelli che stanno facendo la rivoluzione. Viene un po' quello lì, è l'ologramma che viene trasmesso addirittura. Però quello là è fantascienza, questo qui invece è realtà, cioè l'ologramma effettivamente. Però anche l'ologramma uno dice: ma bello, sì, la mela la vedo, che cosa serve? Effettivamente, adesso io questo è un aspetto che non ho seguito, però mi ricordo che studiavano dei raggi laser a raggi X per poter fare l'ologramma con i raggi X. Questo qui consentirebbe di fare delle lastre a raggi X di tipo ologramma, quindi consentirebbe una visione anche tridimensionale. Potete immaginare, per esempio, cosa potrebbe essere l'effetto di una tecnologia di questo tipo qua. Quindi, cioè, non è solo un gioco, potrebbe avere degli impieghi. Certe volte poi gli impieghi arrivano dopo, si scoprono dopo. Ecco, ultime due parole sulla pericolosità, giusto per essere chiaro. Ah, no, beh, poi anche se andate a vedere le banconote, c'è sulla destra, dove c'è la filigrana, c'è una sorta di effetto olografico, come fosse un mini ologramma, che in qualche maniera è stato introdotto per far sì che i falsari dovessero scervellarsi per cercare di riprodurlo, cosa non semplicissima. Ecco, se vai alle ultime, queste qui è giusto per dire: ecco, il laser effettivamente è luce visibile per lo più. Il nostro occhio è fatto apposta per la luce visibile, quindi dal punto di vista dell'occhio il laser è una brutta bestia, perché è molto concentrato ed è fatto apposta per vedere la luce visibile. Come vedete, in qualche maniera il cristallino e forse la cornea filtra alcune delle radiazioni, ma invece assolutamente se ne guarda bene da filtrare la luce visibile e anche l'infrarosso, perché effettivamente lo scopo dell'occhio è di farti vedere. Quindi effettivamente una sorgente laser puntata nell'occhio è potenzialmente pericolosa. Ecco, cioè esiste tutta una normativa molto molto dettagliata su questo, ve lo dico giusto in due parole per curiosità, se vai avanti, Giuseppe. Cioè, i laser sono classificati come classe di rischio da 1 a 4, dove 4 è quello più pericoloso. Un laser in classe 4 sono quelli che si usano per i tagli delle lamiere. Ma se per curiosità voi andate a prendere il vostro apparecchio CD, vedrete, aprendolo, che c'è dentro questa figura, e dirà che il laser è tipicamente un laser in classe 3A. Poi bisogna anche dire che un conto è la classificazione della sorgente, un conto è la classificazione del sistema, perché poi nei sistemi ci sono tutta una serie di accorgimenti per fare sì che l'operatore non entra in contatto con il laser. Però questo per dire che se uno invece si ingegna e dice: no, voglio aprire il CD per vedere come funziona, tenuto poi anche conto che la luce, c'è la radiazione elettromagnetica che il CD emette, l'infrarosso, quindi non si vede neanche, uno non si accorge neanche che sta emettendo, diciamo, i laser sono, diciamo, non certo tra le cose più pericolose al mondo, però sono fatti per stare dentro dove li hanno messi, ecco. Gli smanettoni meglio che non ci si dedichino. Ed effettivamente, vabbè, esistono alcuni laser, anche se andate a vedere il puntatore che si usa per le proiezioni, mi auguro sia un laser in classe 1, massimo classe 2, è comunque in luce visibile, quindi se in qualche maniera entra nell'occhio, istintivamente uno chiude l'occhio. Esistono laser invece che possono avere delle potenze significative. Come dicevo, i laser in classe 4 sono quelli proprio per lavorazioni industriali. Ed esiste questa normativa che ne regola in maniera veramente dettagliata, una cosa impressionante. Non penso che ci sia qualcosa di paragonabile per uno strumento così specifico a livello di sicurezza. È veramente fatta molto, molto bene. Giusto per finire, vai avanti, Giuseppe. Sperando, vabbè, questo, ecco esatto, questa è l'ultima immagine, questo è un laser, una barca a vela, questo sopra sono io, una barca inventata diciamo 40, 50 anni fa, dove effettivamente il simbolo del laser sta sulla vela per dire che va alla velocità della luce. Spero vi sia interessato e piaciuto, ho cercato di rendere la cosa il più digeribile possibile, ecco. Ci siete ancora?
Bravo Michele, mi è piaciuto molto.
Ciao Luigi. Ah, vedo che hai migliorato l'audio.
Sì, un pochino, beh, anche se ogni tanto si pianta, eh. Anche
Vabbè.
Logitech ha dei problemi.
Vabbè.
Allora, non so, Mario, vuoi
Impressioni?
aggiungere qualcosa? Vuoi
Come?
aggiungere qualcosa o partiamo con le domande?
No, direi di iniziare un po' di discussione. Il laser ha avuto uno sviluppo lunghissimo dal punto di vista tecnologico, prima di diventare quello che è oggi, ma le applicazioni sono, come diceva Michele, assolutamente fantastiche e quindi bisognerebbe parlarne perché che fa parte della cultura del nostro tempo.
Allora, partiamo con le domande. Luciano?
Volevo lasciare, siccome sono un chiacchierone, volevo lasciare un attimino posto o a Luigi o a Giuseppe Ranieri, se avete domande da fare.
Vai Giuseppe, dai, vai Giuseppe. Non ti sentiamo.
Giuseppe, sei in
Hai
mute.
tolto l'audio.
Ecco qua, perfetto, grazie, scusate. Sono arrivato quel latinino in ritardo, ma credo di non aver perso nulla. Scusatemi, ma purtroppo il lavoro con lo smart, con lo smart è così.
Eh sì, tira lungo.
È più impegnativo che essere presenti in ufficio. Io devo dire che questa presentazione mi ha ricordato boh, i primi anni di università, dove giocammo con gli ologrammi, tra l'altro,
Ah, bravo.
di una scacchiera. Certo, l'effetto straordinario, al di là del fatto che era un esperimento puramente didattico, non aveva nessuna importanza, era la ricostruzione tridimensionale al punto che uno girava intorno all'immagine riprodotta dal laser e aveva la sensazione di vedere quella parte dell'oggetto che frontalmente non avrebbe mai visto in un oggetto bidimensionale, in una fotografia. All'epoca veramente avevamo la sensazione di aver fatto qualcosa di straordinario. In verità, ripeto, era una sciocchezza inaudita, ma farlo in condizioni come eravamo stati costretti noi a farlo, obiettivamente era stato considerato un successo. Pensate che adesso poi dopo magari lascio giustamente spazio. Pensate che ovviamente eravamo quasi a livello strada nei laboratori
Ma scusa, dove questo avveniva? In che
a
città?
fisica a Milano,
Ah, fisica. Ah, fisica.
in via Celoria. Purtroppo sono ricordi di 35 anni fa. Io poi ho abbandonato tutto, per cui tornare stasera è stato quasi un rinascere, anche se purtroppo non sono più in grado nemmeno di risolvere un'integrale, questa è la cosa
Ma non è
drammatica.
vero.
No, no, no,
Non è
cioè, o
vero.
meglio, magari se mi ci metto qualcosina riesco a rifare.
Ma tra l'altro, guarda Giuseppe, ti dico questo: nel mettersi in pista a fare una lezione, cioè lezione, poi lezione,
Sì.
una chiacchierata di questo tipo qua, effettivamente ti rendi conto che tu pensavi di sapere delle robe, poi dici forse non le so, però poi invece effettivamente stimolante. Anzi, guarda, noi ti invitiamo, pensaci.
È dura, dopo veramente più di 35 anni è veramente dura, forse addirittura 40, scusate, ma il resto ormai l'età, ho denunciato automaticamente la mia età. No, io quello che ho perso di riferimento onestamente è stato, a parte la parte medica, ho perso di riferimento l'utilizzazione del laser. Al di là delle letture CD, ecco, non mi riferisco proprio alla vita comune. Sono quasi certo che probabilmente... Non riesco a immaginarmele, onestamente faccio fatica a immaginarmele.
Questo. Ma guarda, innanzitutto, cioè, tu dici, uno pensa sempre alla lavorazione della lamiera, ma effettivamente la lavorazione della lamiera è un elemento forse non così, così importante, ma... I circuiti stampati, no? I circuiti stampati hanno nella precisione il loro elemento determinante, anche perché, tra l'altro, andando sempre più in frequenza, in alto in frequenza, nei segnali che i circuiti stampati devono trasmettere, hai bisogno di una pulizia della linea totale, ma non solo della linea, ma anche dei fori, no? Perché devi fare. Queste qui le fai con il laser. Il foro è laser, il foro laser. Effettivamente lo facevi con il trapano, il foro con il trapano non veniva bene con il foro laser. Cioè, questo è un esempio. Poi il CD va bene, però anche oggi io penso ci stiamo parlando e praticamente gran parte dei nostri dati va su fibra ottica. Fibra ottica è un dioso laser.
Perfetto, certo.
È un dioso laser. Poi effettivamente nell'ambito scientifico, perché tu, cioè è chiaro che uno fa vedere l'esempio delle due fenditure, questi esperimenti, però penso ci siano degli impieghi proprio di tipo scientifico, perché tu in qualche maniera puoi dosare anche l'energia, cioè puoi dosare il singolo fotone, no? Effettivamente ci sono degli impieghi, io non ho la pallida idea, non mi permetto neanche di dire, perché posso dire anche delle stupidate, però io conoscevo gente che lavorava in queste ditte piccoline che facevano laser, che ci sono anche in Italia, dicevano che il 70% del mercato laboratori scientifici. Perché effettivamente, tra l'altro poi hanno in funzione delle sostanze che compongono il laser, cioè quindi quelli che emettono, hanno lunghezze d'onde differenti, quindi tu in qualche maniera puoi andare anche a eccitare il materiale in mille modi, cioè quindi ci sono degli impieghi scientifici incredibili. Poi la telemetria, le misure, cioè tu effettivamente anche le carte gioco, cioè penso che effettivamente hai uno strumento veramente, veramente preciso. E poi nell'ambito medico è impressionante, a me mi hanno operato in artroscopia, è incredibile, no? Ti fanno un buchino e ti aggiustano il menisco, no?
Straordinario, sì. Anche perché denota anche ovviamente la necessità di essere estremamente precisi. Sulla retina immagino un minimo errore.
Non so, su questo non ti so dire, non vorrei dire delle cose. No, tra l'altro è anche interessante perché effettivamente uno pensa, no? Effettivamente il dottore che opera con il laser, lui non sa niente, cioè non sa dell'atomo di Bohr, non sa, cioè anche curioso il mondo come si prefigura, no? Cioè tu hai lì uno strumento, ci hai detto tutto, però tu lo usi come un bisturi, no? Curioso.
Michele, vuoi rispondere a questa domanda? Riesci a leggerla?
Ah, vediamo. No, spero di no. Credo proprio di no.
Magari un giorno sì.
Esattamente. Come funziona la LIM, ecco, faceva bene se ci veniva mio figlio che magari lo spiegava, però io non credo proprio, onestamente.
No, però i computer quantistici utilizzano i laser, credo.
Sì, i computer quantistici, ma la LIM, adesso non so come, perché la LIM è uno scrive, non lo so, però il laser non ce l'ha sicuro, adesso come funziona la LIM ce l'andiamo a guardare, ma non penso proprio. Diciamo che la trasmissione dei dati, se la LIM in qualche maniera è, diciamo, il fatto che vengono fatte le lezioni da remoto ai ragazzi, quello sì, perché passa attraverso la fibra ottica, quello sicuro.
Uno degli impieghi più singolari del laser è iniziato con lo studio da satellite delle risorse terrestri. E oggi è allo studio un elemento fondamentale per le macchine che si guidano da sole, che è un dispositivo che deve riconoscere gli oggetti che sono intorno alle macchine. Questo dispositivo ha ereditato il nome che si usava prima nel telerilevamento, quindi si chiamano LIDAR.
LIDAR,
che vuol dire Light Detector and Ranging. E questo è un dispositivo che in realtà non è un singolo radar, se e lo pensiamo applicato a un'automobile, ma è un insieme di radar a frequenze diverse che servono al dispositivo per riconoscere gli oggetti, la distanza e soprattutto la profondità dell'immagine che il dispositivo vede. Quindi il dispositivo fa due cose: riconosce gli oggetti e li colloca in una visione tridimensionale, che è, come voi capite dal punto di vista della guida autonoma, un elemento fondamentale. Cioè, se non c'è il guidatore al volante, la macchina evidentemente deve avere una percezione totale dell'ambiente che la circonda, non solo, ma deve avere una percezione di come questo ambiente muta. Questo ambiente è fatto di oggetti, ma questo ambiente è fatto di oggetti che hanno distanze diverse dal dispositivo che osserva l'ambiente. Ed è veramente un'applicazione fantastica. Ma è anche un'applicazione fantastica dal punto di vista della riduzione dei costi. Io ho letto un articolo che mi ha veramente colpito, perché i primi dispositivi che sono stati studiati per applicarli alle automobili a guida autonoma erano degli oggetti che costavano 80.000 dollari, 100.000, 150.000. Ora è ovvio che tu non puoi mettere 2 o 4 di questi oggetti a bordo di una macchina, perché altrimenti la macchina la compra solo lo sceicco, ovviamente, no? E quindi l'obiettivo è di arrivare a un costo unitario intorno ai 200. Il che vorrebbe dire, se uno li monta davanti e dietro, poi se li monta anche a livello laterale, un totale di $1,000,000 per automobili. Ma voi pensate, no? Una produzione industriale che passa da $100,000 a pezzo a 200.
Economia di scala. Gira voce di un laser a cascata quantica. Ne sapete qualcosa?
No,
io non mi pronuncio e non voglio dire una corbelleria, non ho mai sentito. Posso andare
allora,
a guardare.
Allora, sembra che ci stia lavorando l'Università di Princeton, nel New Jersey. Piccolissimo, tu non a caso hai citato le dimensioni dei laser a gas, che sono enormi, arrivano anche
sì, i laser a fatto solido sono piccolissimi. Quelli a
qui
gas sono
dice,
grandi.
Si dice che sia un dispositivo spesso un decimo di capello umano, lungo 3 mm, ed è costruito da centinaia di strati differenti di materiali semiconduttori. Ciascuno strato sembra che siano riusciti a costruirlo con pochi atomi.
Ecco, ma sta a sentire, Luciano, se prendi un laser, un diodo laser, la dimensione del... perché poi... quando tu lo vedi è impacchettato nel package, ma la dimensione del chip è piccola piccola, cioè un laser a stato solido ha delle dimensioni di un chip, di un transistor.
No, ma c'è una correlazione diretta tra...
Sì, un attimo, ma qui è successo qualcosa che non si aspettavano con questo tipo di metodologia. Allora, voi sapete che gli elettroni, mi avete spiegato, vengono forzati in questo caso a trasferirsi in cascata attraverso gli strati di cui è composto l'apparato.
Sono eccitati e poi decadono rimettendo luce, radiazione elettromagnetica. Questo è il
e creano la coerenza laser, come avete spiegato.
Sì.
Cos'è successo? Sono riusciti a creare l'emissione laser. quella prevista. Automaticamente, appena hanno creato l'emissione laser, ne è nata una seconda. E non riescono a capire perché. Su una frequenza d'onda leggermente diversa. Quello che non riescono a capire cos'è? Che sembra che le due frequenze laser siano in competizione l'una con l'altra. All'aumentare dell'una diminuisce l'altra e così via. E tu mi insegni che un'emissione laser, più aumenti la carica elettrica, più dovrebbe aumentare di potenza, giusto?
Beh, a parte che sì, diciamo in un diodo la carica elettrica non è sempre la carica elettrica che lo pompa, come si dice, potrebbe essere radiazione elettromagnetica a sua volta. Nel caso del diodo laser è la corrente, quindi la carica elettrica. Sì, aumentando la carica elettrica, in generale i laser hanno, tra l'altro proprio se tu vai a vedere la caratteristica del diodo laser, ha una soglia, cioè tu praticamente generi corrente e non si ha emissione, a un certo momento comincia a subentrare l'effetto stimolato e se tu vai a fare una rappresentazione grafica della corrente in funzione della potenza, tu hai una soglia, cioè per una certa quantità di corrente non emette nulla, poi quando comincia a emettere c'è un andamento lineare. E chiaramente poi, siccome proprio sono laser, sono diodi, sono molto piccoli, oltre una certa potenza c'è proprio un danneggiamento del laser, o per eccessivo calore, per il fatto che appunto non è una macchina molto efficiente, oppure addirittura per bruciatura degli specchi. Quindi tipicamente se uno esagera con la corrente, il laser proprio si rovina. E infatti tra l'altro il laser, cioè quando uno ha il CD si rompe per due motivi, o la parte meccanica o si rompe il laser. Proprio per questi problemi.
Questa
qua,
quindi... infatti, la particolarità del secondo fascio. Dicono che il secondo fascio, ad aumentare la temperatura, aumenta l'intensità invece di danneggiarsi, e non riescono a capire perché. E questo sembra proprio originato da questo ritrovato di cascata quantistica, che non riesco a capire bene cosa sia di fatto. Fatto sta che sembra che stiano adesso studiando per produrre questa seconda variante di laser che può lavorare con una carica elettromagnetica sensibilmente inferiore e un riassorbimento dei fotoni ridotto del 90% rispetto a quello originario. La butto così come primizia perché è una voce che è uscita da non molto, pubblicata sul Nature Photonics, una rivista specializzata, perciò sì, ritengo sia attendibile.
No, per carità. Diciamo, non sono preparato a risponderti, per cui, diciamo, di fronte a una cosa che non so, sto zitto, nel senso che...
Non so sentire se era girata sta voce della cascata.
Preferisco non dire niente, però me lo vado sicuramente a vedere, e se volete vado a vedere cosa capisco e ve lo dico la prossima volta.
Grazie. Ti lascio testimone, Luigi.
Sì, non c'è problema.
Magari Luigi.
Se posso dire la cosa che è venuta in mente a me è anche il processo produttivo dei microprocessori.
Ah, beh, certo, sì.
Perché si fanno con tecnologie che ormai richiedono luce a veramente... Beh, luce, radiazione elettromagnetica, diciamo, perché luce è una parola che non va più bene ormai. Per cercare di arrivare a pochi nanometri, i laser sono perfetti per certi tipi di applicazioni.
No, infatti c'hai ragione, Luigi, perché io ho fatto l'esempio del circuito stampato, ma se tu vai nell'ambito del chip è ancora più evidente. Sì,
sì, esatto, poi perché... c'è da dire che si sta raggiungendo il limite proprio, no? Della miniaturizzazione dei circuiti.
Perché sì, chiaro esisteva che... la legge di Moore, che in qualche maniera diceva che...
No, sì, ma c'è un limite fisico, Michele, perché tu al di sotto di un atomo non puoi scendere. Quindi ammesso che teoricamente un transistor funzioni con un atomo solo che fa ciascuna delle componenti, quindi sommi degli atomi, in realtà... al di sotto di quello non si può andare.
Quello è vero, per un computer tradizionale è vero. Prego? Per uno non tradizionale bisognerà vedere cosa viene fuori.
No, ma io parlavo semplicemente del processo di fabbricazione.
Sì, certo. Quello è verissimo.
Cioè, voglio dire, un componente elettronico, un componente fisico, scusate, che svolge una funzione elettronica, è composto da un certo numero di atomi di un certo tipo di materiale, per ciascuno degli elementi che lo compone. Teoricamente, se tu hai 3 o 4 funzioni diverse, potrai forse farle un giorno con un atomo per funzione, ma poi sei arrivato al limite, no?
Questo è verissimo. Però la potenza di calcolo non dipende solo da quello.
No, non dipende solo da quello. Siamo d'accordo.
Quindi, secondo me, quando cambieremo certi schemi, probabilmente potremo superare questo limite in maniera chiaramente virtuale.
È probabile, però io volevo dire un'altra cosa a Luciano. Per quanto uno possa usare anche la teoria quantistica, c'è un limite fisico alla trasformabilità dell'energia. Quindi se io uso un'energia X per produrre un apparecchio Y, qualunque esso sia, compreso il laser, non mi posso aspettare che in uscita ho un'energia maggiore di quella che ho impiegato.
No, poi nel caso del laser, come ho detto, te la perdi tutta per strada.
Quindi, per quanto possano essere strani i fenomeni e per quanto possano essere al momento incomprensibili, o questa cosa si rivela una violazione del secondo principio della termodinamica, oppure, comunque sia, se tu la misuri la energia che usi in ingresso, non puoi ottenere un'energia maggiore in uscita.
No, ma questo no. Questo...
Beh, ma quello penso che sia pacifico.
Questo vogliamo... Anzi, è già abbastanza uguale.
No, ma dal discorso che faceva Luciano, sembra che ci sia qualcosa di strano, perché ci sono due fasci laser in competizione tra di loro.
Beh, però non ha detto che la somma dell'energia è maggiore dell'energia in ingresso, non mi pare.
Esatto.
Che questo... Però andiamo a vedere, dai.
Non conoscono bene, perché stanno cercando di capire anche loro tuttora come avvenga, perché compaiono due fasci laser al posto di uno e perché siano, sembra, con un comportamento proporzionalmente inverso l'uno all'altro.
Oh, vabbè, io facevo questo, non è un'obiezione, è semplicemente un ricordare un principio fondamentale, no? Ora, in realtà, il principio, se noi pensiamo alla fissione nucleare, è un principio che da un certo punto di vista è generale, ma poi tu hai, non dico delle eccezioni, ma hai dei meccanismi diversi, come una reazione nucleare. Il che significa che quando tu spendi energia su una quantità di massa X, se nell'ambito di questa massa tu inneschi un meccanismo che consuma massa all'interno e quindi la trasforma in energia, allora in questo caso tu hai un'uscita che è un'energia più grande di quella che hai utilizzato inizialmente. Ma questo non significa che il secondo principio della termodinamica non sia vero. Significa semplicemente che a questo principio si è sommato un fenomeno fisico nel quale si produce energia aggiuntiva.
Sì, hai ragione, però questo è assolutamente, tra l'altro vale anche per la reazione chimica normale. Poi è chiaro che il contributo di massa di una reazione chimica è minimo, il contributo di massa della reazione nucleare è spaventoso, però non, diciamo che non spiega, secondo me, l'enigma di Luciano, anche perché tra l'altro, come ho cercato di spiegare, proprio la composizione del laser è fatta in maniera tale che è strutturato per far emettere quella lunghezza d'onda lì, perché proprio la cavità laser è fatta con un numero multiplo della lunghezza d'onda del laser stesso, perché negli specchi deve rimbalzare proprio quella frequenza lì. Quindi in un laser, tipicamente un'altra lunghezza d'onda, se anche si genera all'interno del materiale il meccanismo, A meno che sia una lunghezza d'onda tale per cui è in qualche maniera compatibile con la lunghezza dello specchio, cosa che secondo me è molto difficile, è strano, però bisognerebbe andare a vedere come è architettata la...
No, noi qui stiamo dicendo che...
Ritorna alla LIM, ritorna alla LIM.
No,
il...
no, vabbè, volevo tornare sul concetto. Cioè, noi stiamo dicendo un laser alla fine, per quanto possa essere costruito in forma, come dire, difficile da immaginare, ma alla fine è un dispositivo che ha un filtro in uscita che fa passare una sola frequenza. Ovviamente l'idea di far passare una sola frequenza è un'idea che ingegneristicamente, ma anche fisicamente, è irrealizzabile. Per quanto piccolo, questo filtro ha in realtà una piccola gamma di frequenza, cioè una certa larghezza di banda, no? Se lì dentro si infilano più di una frequenza, secondo me è normale. Il fatto però è che dovrebbe essere difficile distinguerle in uscita misurando. E soprattutto, come dice Luciano, che siano un po' ballerine, no? Mi riesce un po' complicato. Beh,
comunque un concetto importante è questo qui, Mario, che il filtro che dici tu, che è un filtro di cavità, cioè quindi è realizzato proprio con questi due specchi, chiaramente diventa sempre più filtrante, diciamo, tanto più io faccio la cavità grande, ed è per questo che i laser a gas, oltre al fatto che effettivamente c'è anche il fatto che c'è dentro il gas, però hanno questa dimensione, in maniera tale che la cavità abbia un effetto filtrante, e questo qui fa sì anche che la luce che viene emessa ha anche una componente di direttività molto spinta. Se invece uno prende il diodo laser per necessità ha una cavità minima, ed effettivamente la luce che viene emessa dal diodo laser non è, che poi non è luce perché è radiazione infrarosso, non si espande abbastanza in fretta. Però questo per il diodo laser non è un problema, perché chiaramente il diodo laser trova il suo impiego nella fibra ottica, quindi praticamente all'uscita del diodo laser viene emessa la fibra ottica, quindi anche se la luce si propaga un pezzettino, entra dentro nella fibra e poi si propaga all'interno della fibra. Quindi effettivamente c'è l'importanza anche della cavità filtrante, che se di grandi dimensioni è più filtrante, ecco, dipende anche poi dall'impiego. Però andiamo a vedere.
La fibra d'onda, la fibra ottica si comporta come una guida d'onda, no?
Esatto, la fibra ottica è proprio una guida d'onda.
Voi avete detto che il laser si può creare perché c'è una costanza di oscillazione, no?
Sì.
Ok. E si possono creare conseguentemente laser che sono tali avendo costanze diverse di oscillazione.
Sì, concettualmente sì, però tieni conto che, cioè, il concetto del laser è praticamente un elemento, un materiale che viene eccitato, vi viene in qualche maniera passata dell'energia a questo materiale. Questa eccitazione tu la puoi fare in diversi modi, puoi farla attraverso una carica, cioè una corrente elettrica, puoi farla con dei flash di luce, perché praticamente, come vi ho fatto vedere, la luce viene assorbita e anche emessa, quindi tu puoi mandare della luce che viene assorbita per portare gli elettroni al livello più alto e poi decadere. Puoi trovare diverse metodologie per fornire dell'energia a questo materiale. Quando il materiale è eccitato, decade e nel decadere emette della radiazione elettromagnetica. È evidente che tu vai selettivamente a cercare di eccitare quei livelli che ti servono affinché lui emetta per lo più luce in quella frequenza che ti serve, che guarda caso va a coincidere con la cavità ottica che tu gli hai messo a disposizione. Quindi mi verrebbe da dire che il laser emette la luce che tu hai pensato che emette, che è compatibile col tuo filtro. Poi è evidente che se per una qualche maniera quel materiale lì, che potrebbe essere semplice, potrebbe essere più complicato, se tu metti un singolo gas, quello lì a pochi livelli, come ti ho fatto vedere, se già ci metti un diodo a molte più bande energetiche, potrebbe emettere radiazione più variegata, diciamo, poi a quel punto la cavità per necessità è molto molto piccolina, quindi magari filtra meno, ci potrebbe concettualmente, come diceva giustamente Mario, il filtro non è perfetto, potrebbe mettere due luci diverse, ma anche la spada laser di...
La domanda è questa: sulla stessa direzionalità, sulla stessa linea, io adesso faccio correre un laser, ok? Posso far correre sulla stessa linea ipoteticamente altri due laser?
Sì, puoi farli correre.
Con la frequenza diversa?
Sì, sì, sì.
Ma ti ci occorrono due meccanismi aggiuntivi, che è quello, che è quello che si fa nel LIDAR per le automobili.
Perfetto.
All'interno di quel dispositivo ci sono fino a 18-20 laser a frequenza diversa.
Sulla stessa direzionale?
E certo, perché io se ho una macchina, immaginate al posto del faro anteriore destro di una macchina questo dispositivo. Quindi questo dispositivo guarda avanti e mi deve permettere di riconoscere tutti gli oggetti e di collocarli in un mondo tridimensionale. Oltretutto sono oggetti che si muovono. Per fare questo io ho bisogno di molti, come dire, strumenti di misura. Il laser in questo caso è il mio strumento di misura, in un certo senso. In realtà è la probe, come si dice in inglese.
Bene.
E quindi ho bisogno di più di un dispositivo laser all'interno dello stesso oggetto che chiamo lì.
Allora, si può ipotizzare...
Scusa Luciano, ti posso fare anche un altro esempio che è molto bello, tra l'altro, perché uno dei problemi che è subentrato, ma potete immaginare, nella trasmissione attraverso fibra ottica, no? È quella che tutti quanti vogliono più capacità. Allora, tu com'è che fai a fare più capacità? Praticamente, siccome praticamente il trasmettitore laser trasmette 1 e 0, cioè praticamente luce spento, una delle possibilità che tu puoi fare all'interno della fibra ottica è fare lavorare di più il laser, cioè nel senso di accenderlo e spegnerlo più velocemente. Effettivamente questo è un sistema logico. Però una seconda cosa, esattamente la stessa cosa che ha detto Mario, è quello di mandare all'interno della fibra ottica diversi laser, cioè praticamente dei segnali con una portante che è leggermente differente. Ma non solo, sanno fare anche l'indirizzamento di questi segnali, cioè come fossero degli scambi, diciamo, scambi colorati. Perché
bisogna fare lo split a un certo punto.
Perché bisogna fare quello che si chiama, sì, effettivamente lo split dei segnali, affinché praticamente tu abbia una rete di telecomunicazioni che consente di avere una dorsale e poi dopo i fasci periferici che sono spillati, no? E quindi sai fare proprio la propagazione di N laser e anche in qualche maniera la gestione del cross, cioè quindi facendo passare un segnale da una parte dall'altro in ottico, perché effettivamente quello che veniva fatto una volta, che sono le due grosse cose che sono state scoperte, e tra l'altro ci ha lavorato anche un'azienda italiana nel passato, poi dopo è completamente uscita, che era la Pirelli, effettivamente la capacità di fare questo praticamente scambio in ottico e anche quello di in qualche maniera amplificare la potenza, perché la potenza del segnale si diminuisce e tu lo devi amplificare. In generale come si faceva? Si trasformava l'ottico in elettrico, l'elettrico in ottico e si amplificava. E hanno inventato quello che si chiama l'amplificatore ottico, cioè tiri su il segnale ottico. Quindi a quel punto lì hai delle reti tutte ottiche, e questo è quello che consente di far sì che tu in fibra ottica comunichi, ad esempio, tra l'Europa e gli Stati Uniti. Ci sono sotto dei mega cavi con anche gli amplificatori ottici che consentono questo. Quindi quello che dici tu si può fare.
Adesso vi dico dove volevo arrivare con quella domanda. Perciò se noi facciamo passare tre fasci laser con delle lunghezze d'onda diverse sulla stessa direttrice, si può ipotizzare, o qualcuno si è messo a studiare, se si possono sommare le energie e creare una sorta di effetto esponenziale?
Beh, le energie si sommano, nel senso che se tu sei in fondo le prendi tutti e tre, questo te lo posso garantire, che certi laser ti bucano anche la pancia. Cioè nel senso
non c'è mai combinazione delle frequenze?
No, come ti ho spiegato prima... Intende,
Michele, quello che intende Luciano è un effetto di amplificazione energetico. Cioè io metto tre fasci, li combino in maniera tale che se la somma dei tre fasci A, B e C di energia all'ingresso e li combina in modo tale da ottenere un'energia totale superiore ad A più B più G più C.
Ma non capisco. Ora, secondo quale principio fisico questa cosa?
No, ma infatti arriviamo a quello che dicevamo prima. Se io non ho modo di aggiungere energia, non è che l'energia da sola si moltiplica. L'energia al più si può sommare, ma in generale si somma in maniera degradata.
Purtroppo.
Perciò voi dite che comunque in ogni caso nel tempo e nello spazio l'energia è una dispersione.
Allora, il fatto del laser nello spazio la dispersione è minima, al punto che sono riusciti a misurare la distanza Terra-Luna sparando un fascio laser sulla Luna e questo qui è arrivato sulla Luna minimamente ingrandito in maniera tale che ha potuto magari, adesso non so se c'era, beh, non so se semplicemente per la riflessione della Luna, ma comunque per dare un'idea che questo fascio si propaga dalla Terra alla Luna con un minimo di perdita per assorbimento che c'è e per un minimo di ampliamento del fascio, ma che è minimo. Però non è che combinandosi con un altro fascio diventa il triplo dell'energia, perché l'energia quella è, al limite ne perdi un pochetto, ma non ne guadagni.
Luciano, qui c'è da tenere in conto dal punto di vista fisico un concetto piuttosto generale, no? E bisogna pensare in grande. Allora, supponiamo di avere un contenitore talmente ben fatto che non trasmette nessuna energia verso l'esterno. Io faccio esplodere un petardo e se questo contenitore è così perfetto, tutta l'energia dell'esplosione rimane all'interno di questo contenitore per l'eternità. Supponiamo che questo contenitore sia l'universo, che è tutto quello che c'è. Allora è evidente che quella quantità di energia rimane in qualche forma all'interno del contenitore. Dico in qualche forma perché si può trasformare, no? Cioè se io faccio esplodere un petardo dentro un cilindro, avrò una certa quantità di energia termica, di onde elettromagnetiche e così via. Se questo cilindro o questa sfera è l'universo, tutta l'energia che io genero deve rimanere lì dentro. Questo è il concetto fondamentale del secondo principio della termodinamica. Cioè non c'è un altro posto dove quel tipo di energia o ciò in cui quell'energia si è trasformato, non c'è un altro posto che possa contenere quell'energia. Quindi dal punto di vista generale, il secondo principio della termodinamica dice semplicemente che tutto quello che accade dal punto di vista energetico rimane all'interno dell'universo e quindi si conserva.
Perciò non si parla di...
No, se non capiamo questo concetto fondamentale, poi l'altro concetto legato al secondo principio della termodinamica è questo, quello che dicevo prima. Io ho una certa quantità di energia. La posso usare. Che cos'è l'energia? Ci sono miliardi di definizioni. Quella più vicina a ciò che è in realtà è la capacità di compiere un lavoro. E la capacità di compiere un lavoro è semplicemente la capacità. Il lavoro è ciò che io compio quando applico una forza a un corpo e lo sposto. Allora, il secondo principio della termodinamica dice che se io non innesco fenomeni fisici di nessuna natura, ma semplicemente cerco di trasformare l'energia, e cerco per esempio di trasformare energia meccanica in energia elettrica, la quantità di energia meccanica che io trasformo in energia elettrica è sempre inferiore a quella che ho usato. Quindi l'efficienza della trasformazione è inferiore a 1. Ripeto, questo se non innesco fenomeni fisici che spiegano un incremento dell'energia iniziale.
Come però, nel caso però... Però se posso aggiungere...
Sì.
No, scusami. No, dicevo, se posso aggiungere una cosa, però per come ho cercato di spiegare, il laser non ha il suo impiego principale dal punto di vista dell'utilizzo dell'energia come tale. Cioè, nel senso, se io penso, io costruisco una stufetta elettrica, no? Cioè, è chiaro che io voglio trasformare la mia energia in...
calore nell'ambiente,
no? In calore nell'ambiente, quindi praticamente il mio interesse è quello di cercare di fare in modo che questa energia sia, cioè che questa stufetta sia il più possibile efficiente, cioè che tutta l'energia che spendo va in riscaldamento. Il laser, proprio per la sua peculiarità, non ha l'obiettivo di in qualche maniera essere una macchina perfettamente efficiente, perché la sua caratteristica sta proprio nella sua, cioè anche nel fatto di cercare l'onda elettromagnetica monocromatica, si perde dell'energia, perché effettivamente, quindi non prenderei proprio il laser come esempio per generare energia, perché probabilmente non è la macchina più idonea, perché la sua caratteristica principale è nella caratteristica di questa luce monocromatica, coerente, cioè queste caratteristiche qui fanno del laser, anche perché quando molti di questi impieghi di cui parliamo di energie, cioè, minime, no? Cioè effettivamente potenze minime, è proprio la peculiarità di avere questa potenza magari anche concentrata, cioè la densità di potenza elevatissima, perché il laser ha una potenza complessiva minima, però è talmente focalizzata che la densità di potenza è alta, e questo consente proprio il lavoro di precisione. Quindi adesso io non so che cosa ha in mente Luciano, però diciamo che anche come arma, è chiaro che è potente, perché caspita, ha una direttività incredibile, però cioè, se quello dall'altra parte c'è la bomba atomica, non ci fa, no,
adesso
senso.
Scopro le mie carte, perché devo ringraziare Giuseppe Ranieri che mi ha fatto scattare la domanda. Praticamente gira sempre voce tra quella massa di ricercatori che conosco, che siano in qualche modo riusciti a creare una concretezza fisica sugli ologrammi, e questo grazie a una somma di potenza usata con vettori laser direzionati su una focale. Giro a voi la possibilità che sia
fisica, che ci sia un signore che è diventato un ologramma signore, cioè questo intendi?
No, diciamo che sono riuscito a concentrare dei fasci di energia in maniera da, non dico creare materia, ma avvicinarsi a una forma consistente di energia in via teorica. Se noi riusciamo a concentrarla sempre di più, può diventare materia?
Ma sì. L'ologramma è un'immagine, attenzione, l'ologramma è un'immagine, non è materia. Esatto. È una proiezione su uno schermo, per cui, tra l'altro, se tu la tocchi, non è mica che è dura.
Bene, se abbiamo una focale su cui pompiamo diversi raggi laser, sulla stessa focale, ci sarà una concentrazione di energia. Mm-hmm. Se questa concentrazione di energia è sufficientemente elevata, può creare una massa solida in via teorica?
Ma non ne so abbastanza, ma non credo.
Non so, non dico che poi Giuseppe mi registra e poi se dico una corbelleria rimane registrata. Non lo so.
Una qualsiasi materia, tipo una penna, può essere scomposta in energia?
No, quello sì, poi voglio rivederti a rifare la penna, se questo che stai pensando,
esatto.
Però a farla fuori si fa in fretta, diciamo.
La mosca ci riuscirà a teletrasportare la materia, la mosca, il film.
No, diciamo che il primo passo, diciamo, poi se uno si offre per il primo esperimento, diciamo la scomparsa è garantita, la ricomparsa è più difficile,
sì,
perché a quel punto lì
serve il principio del teletrasporto che stanno studiando a livello di laboratorio, scomposizione, trasferimento, energia, ricomposizione.
La ricomposizione la vedo più difficile, però la scomposizione è facile, secondo me. Se vai nella macchina lì sotto il, cioè ci sono, cioè figurati, Quello non c'è problema, secondo me. Però...
Allora abbiamo un warning sull'orario che siamo andati.
Sì, sì. Allora, due cose. Una mia curiosità. Hai detto, Michele, che diciamo, la spiegazione scientifica teorica del laser è avvenuta negli anni 30, però l'applicazione è stata creata negli anni, fine anni 60, 50, 60. Anni 70. Qual è stato il motivo tecnico che ha, cioè, ci sono voluti 30 anni per produrre il primo laser? E poi c'era una domanda di Susanna che dice, siccome lei è una donna, come funziona l'epurazione laser? Quella per tagliare i piedi con laser?
Beh, allora la prima domanda, cioè, la teoria scientifica degli anni 30 che ha portato, diciamo, a due grandi sviluppi della fisica, che sono la relatività e la fisica quantistica, non è che era finalizzata alla scoperta del laser. Diciamo che il laser è uno degli strumenti o delle macchine che l'uomo ha prodotto, il cui funzionamento si spiega grazie alla meccanica quantistica. Quindi secondo me non è che ci hanno messo 30 anni, effettivamente, anzi, secondo me quello che ho cercato di dirvi è che la cosa interessante è che alcune delle invenzioni umane, secondo me, sono nate perché c'era una reale esigenza, cioè tu ti mettevi lì, ti viene in mente la ruota perché tu facevi fatica, dicevi come posso pensare. Il laser appunto non è nato così, il laser è nato da degli studi, che in qualche maniera venivano da quella fisica studiata, che ha generato questo strumento, e quando è nato hanno detto, ah bello, cosa serve? Boh. Quindi non è neanche che erano in ritardo, addirittura erano talmente in anticipo che non sapevano neanche cosa servisse. Quindi da quel punto di vista lì non è che c'è stato un ritardo. Poi è evidente che la tecnologia presenta anche delle capacità tecnologiche che magari negli anni 30 non c'erano, no? Per esempio, se uno va a vedere l'industria elettronica di oggi, cioè ci sono delle capacità che c'è anche di integrazione, ma lo potete vedere anche nell'elettronica che abbiamo noi, un telefono cellulare praticamente è un computer che adesso sappiamo fare in una dimensione minima, e quando invece facevamo i computer negli anni 60 erano delle macchine che occupavano tutta una stanza, no? Però per quanto riguarda il laser praticamente fornisce una grande densità di potenza, una potenza totale non particolarmente elevata, però molto concentrata, quindi si adatta a qualunque lavoro di precisione, cioè, quindi in qualche maniera fornisce una quantità di energia in un punto specifico, quindi consente anche di fare quell'operazione lì, di bruciare il pelo senza farti scottare, né più né meno come può consentire di fare un lavoro di microchirurgia addirittura sull'occhio o su parti del corpo, anche se devi operare come fosse il bisto, cioè perché praticamente ha una densità, per il fatto che il fascio non si allarga, è proprio come se fosse un qualcosina veramente preciso, quindi arriva a fare pure quello.
Va bene, possiamo chiudere qua, poi la settimana prossima ci aggiorniamo perché sono varie situazioni da concordare, ok?
Bisogna lavorare, sì, e poi bisogna rispondere, non so, rispondere alla domanda di Luciano.
Magari Mario vuole anticipare l'argomento che trattiamo la settimana prossima.
Abbiamo detto che io forse ho qualche difficoltà, sarò in viaggio, ma mi piacerebbe riprendere un po' il discorso su chi fa gli standard, le specificazioni tecniche nel mio settore, nel sistema delle telecomunicazioni, e quindi quali sono gli organi, come lavorano, chi ne fa parte, come si inizia un lavoro per definire uno standard, poi magari aggiungere a questo anche quali sono le procedure nei vari paesi che si seguono per esempio, ottenere una licenza per mettere in piedi una rete.
Sorrido perché... C'è una campanella, c'è un avviso acustico.
Abbiamo sforato.
Siamo dei discoli. Allora dai ragazzi, chiudiamo.
Buonanotte.
Saluti ragazzi, alla prossima.
Grazie a tutti.